Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a questa puntata di Bastioni di Orione 20.07 per questo giovedì 16 di gennaio 2025. Bastioni di Orione, trasmissione che si occupa, diciamo così, per semplificare, dei temi internazionali. Anche oggi abbiamo insomma un piatto ricco con peraltro degli ospiti in studio.
Sì, abbiamo impiegato un po' a cucinarlo, ma vabbè.
Abbiamo avuto un po' di problemi qua con la cucina, ma tanto per rimanere in tema con la trasmissione precedente, però insomma ce l'abbiamo fatta anche alla questa fine. Volta e quindi comincerei subito con i nostri ospiti.
Scorsa settimana abbiamo iniziato dalla Serbia, adesso siamo andati un pochino più a est.
Fra la Bulgaria e la Turchia, se non sbaglio.
Sì, Simone è stato lì, è uno dei protagonisti di questa avventura su due giorni. Primo li ha visti arrestati in seguito al fatto che avevano chiamato un'ambulanza. Comunque se ne è già parlato da questi microfoni.
Per riassumere, diciamo che lì al confine la polizia praticamente ha impedito il recupero dei corpi di tre migranti egiziani minorenni che erano stati segnalati dal collettivo delle rotte balcaniche,
quello
che era
dopo.
Sul posto insieme a No Name Kitchen, però la polizia di frontiera li ha trattati piuttosto rudemente e purtroppo questi poveri ragazzi sono stati ritrovati il giorno dopo esanimi lì proprio dove erano stati segnalati.
E anche con delle impronte di qualche mezzo che doveva essere passato in qualche modo, ma nessuno aveva portato un sostegno, un soccorso.
Si chiamavano Ali, Samir e Yasser, perché se ne ricordiamo anche i nomi.
Questa gente, il movimento People on Movement, devono passare di lì. Quello che mi ha stupito, leggendo un po' di cose dopo che avevo visto la segnalazione di Simone, e che arrivano anche dal Marocco, fanno tutto il giro del Mediterraneo per trovarsi in Turchia, per passare in Bulgaria. Tra l'altro per passare in Bulgaria dove sono persino peggio di Frontex le guardie bulgare. Ecco, sei stato anche in Bosnia, era una delle cose che volevo chiederti, ma magari facciamo anche chiederlo subito. Hai notato differenze rispetto all'esperienza bosniaca di un paio d'anni fa?
Grazie innanzitutto dell'invito. Siamo dal 2020 sui confini, siamo partiti dalla Bosnia. In Bosnia, diciamo, ci occupavamo più della parte igienica negli squat, oppure coibentavamo gli squat in modo tale che la gente non morisse di freddo d'inverno. Ci occupavamo del trattamento antiscabbia. E lì, diciamo, era la polizia croata che effettivamente svolgeva lo stesso ruolo di quello che adesso fa la polizia bulgara, cioè adesso fa anche la polizia bulgara, e di fatto quindi respingimenti violenti dove venivano distrutti i cellulari, bruciati i vestiti, gli zaini, picchiati e rimandati in Bosnia. Questo aspetto è il medesimo, cioè non mi sembra che ci siano grandi cambiamenti, se non per il fatto che in Bosnia c'erano e ci sono molte più organizzazioni internazionali, collettivi che agiscono anche politicamente per sostenere, per denunciare, e questo è il motivo per cui ci siamo spostati in Bulgaria. Cioè ci arrivavano i racconti delle persone in movimento che ci raccontavano cosa succedeva in Bulgaria. Non c'era nessuna copertura, diciamo, a livello di attivismo, e quindi abbiamo deciso di spostarci lì. Però adesso, diciamo, un po' la solitudine si sente, diciamo, il tessuto proprio, sarà che non c'è stata una guerra civile o che può aver creato anche dei legami di affinità o di solidarietà. Il contesto bulgaro è più, mi viene da dire, per quel che so, che ho avuto esperienza di fare, più complesso. C'è meno solidarietà, c'è meno attenzione. La Chiesa cattolica non esiste, c'è la Chiesa ortodossa che è molto, insomma, non è sicuramente
rigida.
Sì, sulla questione migratoria ha un approccio differente, questo penso sia un dato di fatto. E di base non c'è neanche una società civile, nel senso che c'è una sorta di, chiamiamola democrazia, che è molto recente, quindi tutta una serie di vissuti, di abitudini, di mentalità, di schemi di vita risalgono ancora probabilmente all'epoca precedente. Questo non porta all'attività.
Ma anche il post regime comunista ha visto sostanzialmente il dominio del GERB, questo partito praticamente di destra, che a quanto pare, insomma, adesso hanno fatto un governo di minoranza, ma in realtà ha governato quasi ininterrottamente.
Sì, fanno anche lì queste marce neonaziste, insomma i gruppi di destra, di estrema destra sono molto forti, ci sono compagni, Sofia, li conosciamo, insomma sono molto solidali, collaboriamo insieme, ma non, niente a che vedere con l'Italia, ecco. Quindi uno dei lavori che cerchiamo di fare è quello di intessere relazioni, costruire situazioni in cui trovarci, in cui stabilire degli obiettivi e cercare di collaborare, ecco, perché si tratta un minimo di cambiare lo stato di cose con le forze che abbiamo.
Questo poi fa una certa differenza con quello che avviene generalmente al confine fra la Polonia e la Bielorussia, dove comunque c'è stata una solidarietà spontanea da parte anche della popolazione con quel movimento delle cosiddette lanterne verdi, dove c'erano appunto queste lanterne verdi davanti alle case dove i migranti potevano eventualmente trovare ospitalità.
Migranti di che origine?
Fra la Polonia e la Bielorussia?
Sì.
E in genere provenivano dal Medio Oriente.
Dall'Afghanistan.
Okay. No, mi sembra, ripeto, poi anche in radio, frequentata da persone che conoscono il contesto bulgaro meglio di me, di sicuro, però non mi sento di dire che queste esperienze sono replicate al momento in Bulgaria. Diciamo così, che caos mediatico che si è creato a seguito non tanto del nostro arresto, quanto della storia dei tre ragazzini di 15, 16, 17 anni morti la stessa notte, questo ha avuto una risonanza importante anche in Bulgaria. Il ministro degli interni ha dovuto rilasciare delle dichiarazioni. Cercheremo di fare pressione a livello europeo affinché debbano rispondere di quanto accaduto, perché al momento stanno ovviamente dicendo stupidaggini, becere. Dire che sono morti perché bevono troppi energy drink, non lo so, mi sembra una roba abbastanza squallida, come anche squallido il fatto che cerchino di dire che è colpa nostra perché in realtà abbiamo dato delle indicazioni sbagliate, che quindi non sono riusciti a raggiungerli e abbiamo ostacolato le indagini. Ovviamente loro provano a fare il loro lavoro, noi facciamo il nostro, non ci facciamo intimidire, anche se stanno facendo indagini su tutta una serie di reati, stanno raccogliendo informazioni. Giusto ieri è stata il sesto fermo da settembre tra il mio collettivo collettivo Rotte Balcaniche e Non è in Kitchen, e ieri hanno preso cellulari e computer delle compagne che sono state fermate, quindi il loro lavoro lo fanno e noi facciamo il nostro.
Ne hanno supporto delle leggi bulgare in questo senso o si appoggiano a Frontex?
Allora, io credo che al momento la polizia sta facendo una serie di abusi. Lo dico perché ci obbliga a fare delle cose e nella misura in cui noi ci opponiamo non hanno seguito, che siano certi tipi di interrogatori, che sia la richiesta di lasciare le impronte e le foto segnaletiche, che sia la richiesta in generale di lasciare i telefoni. Finora, quando ci siamo opposti a questo tipo di cose, non abbiamo avuto grosse ripercussioni. Perché? Perché probabilmente non c'è nessun giudice che per il momento ha avallato questo tipo di operazioni o operazioni più significative per quello che facciamo, che di fatto è salvare gente che sta crepando. Cerchiamo di sostenere le persone in movimento con gesti di cura, che ovviamente sono anche gesti politici, perché poi vai a essere testimone, vai a denunciare, e quello per loro è territorio franco, cioè casa loro. E loro difendono l'Europa dall'invasione islamista. Questa è l'ideologia che usano quando devono accettare inconsciamente o inconsciamente di ammazzare minorenni nei boschi di notte.
È lo stesso alibi che ha utilizzato Salvini quando si è difeso, dicendo appunto che lui difendeva i confini dell'Italia. Da chi poi?
Sì, da dei minorenni. Questa è una cosa che io forse, dato che se ne è parlato molto, quindi mi piacerebbe stasera dire qualcosa di un po' diverso. È ovvio che chi ascolta questa radio ha certe idee politiche, e meno male che ce le ha, ben venga, dovremmo essere di più. Però quando ti trovi davanti a un ragazzino, noi... dico noi perché qua con me ci sono sia Cecilia che Lucia, e Lucia era con me in Bulgaria, mentre cercavamo un gruppo di 15 persone che poi abbiamo trovato e siamo riusciti, diciamo, ad aiutare, quindi hanno potuto chiedere asilo in Bulgaria e non sono stati respinti, abbiamo per caso incontrato nei boschi due ragazzini che avranno avuto 13 anni. Con uno sguardo spaventatissimo, perché noi gli andavamo incontro, eravamo in mezzo,
potevate essere chiunque.
Assolutamente, si erano terrorizzati. Poi quando noi gli abbiamo fatto capire che chi eravamo, insomma, che stavamo cercando il gruppo più grande, si sono un po' sciolti quando gli abbiamo tirato fuori una bottiglia d'acqua, delle patatine, e questo sarà a rischio di essere tacciato di
retorica
o sì di buonismo, però è una scena che a me ha colpito tanto, perché ci parla della solidarietà. Cioè, questi due ragazzini tredicenni nei boschi bulgari al confine, quando hanno capito che noi stavamo cercando di raggiungere il gruppo grosso, e nel gruppo grosso le persone andavano di età, andavano dai 12 ai 36 anni, diciamo, circa, ci hanno ridato indietro l'acqua e il cibo, dicendo: no, loro non hanno niente, quindi per favore dateli a loro. Poi ovviamente spiegandoci a gesti con Google Translate, queste cose qua, ta roba me ha, cioè non lo so, mi ha lasciato davvero esterrefatto della bellezza che si può creare. Non so se sia bellezza la parola giusta, comunque di quanto si possa apprendere, di quanto la gente può essere umana in contesti che sono davvero abominevoli. E io non ho idea di che fine abbiano fatto questi due ragazzini. Quindi quando ti trovi davanti a queste scene, è ovvio che siamo lì per una scelta politica chiara, però non dobbiamo neanche dimenticare che l'umanità a tratti può essere non solo, ma è anche una scelta politica chiara, non so come dire.
Beh, il confine di questi tempi, il confine fra l'umanità e la disumanità diventa quasi dirimente rispetto a una scelta veramente di campo. Ma questo confine è militarizzato non solamente dalle guardie di frontiera bulgare, ma anche da Frontex.
Sì, voi state puntando su Frontex da un pezzetto, però io non so darvi grandi informazioni su questo, perché quando noi lavoriamo a Malko Tarnovo, che è la zona di confine tra la Turchia e la Bulgaria ed è la zona più interessata rispetto ai respingimenti e alla violenza poliziesca, in genere ci raffrontiamo a guardie di confine. Poi sicuramente Frontex c'è, perché quando siamo entrati in Turchia al confine con la Serbia abbiamo le foto, poi ve le facciamo vedere, una trentina di blindati di Frontex che probabilmente dovevano essere appena consegnati alla Bulgaria, quindi la presenza c'è, è importante. Tutte le macchine che usa la polizia bulgara hanno il logo dell'Europa, scritto, finanziato con fondi europei e quant'altro, quindi i respingimenti, i pushback illegali avvengono con il diretto coinvolgimento sia logistico, perché comunque di guardie di Frontex nei numerosi viaggi che abbiamo fatto ne abbiamo incontrate molte, sia a livello di strumentazione, cioè i mezzi con cui lo fanno glieli diamo noi, diciamo.
No, ho citato un paio di volte Frontex perché avevo letto un pezzo di, credo, novembre, di Osservatorio Balcanico, in cui c'erano addirittura quelli che noi consideriamo i peggio cattivi, appunto Frontex, che erano impediti dalla polizia bulgara, dalla loro funzione di denunciare abusi, in quanto la polizia bulgara è ancora più versata al loro sporco compito di bloccare questa gente in movimento sulla frontiera. E quindi era per questo, dicevo, se avevate avuto dei rapporti anche con Frontex o...
Ma in questa direzione effettivamente quando abbiamo chiamato, diciamo, le autorità e sono intervenuto almeno in un caso effettivamente, quel poliziotto non era sicuramente tra i più aggressivi. No, non fatemi parlare bene di fronte, non mi viene, non sì. sono capace, non voglio farlo, però sì, forse sono così, il livello in Bulgaria è così basso che forse c'è una qualche tipo di differenza. Credo che agiscano più a livello organizzativo, ecco, magari non intervengono meno direttamente, ma magari sono in centrale, utilizzano droni, cose di questo tipo. E in generale, comunque, adesso proprio a fine anno c'era un aumento significativo di Frontex e di poliziotti austriaci e mi sembra di un altro paio di paesi europei. Adesso non mi ricordo la cifra, ma siamo sopra il migliaio, quindi sarà il confine d'Europa ancora di più. E mi spiace, ma mi sembra che questa mediatizzazione del caso dei tre ragazzi egiziani al momento non ha fermato la polizia bulgara, o comunque non li ha fatti scalare di marcia. Ci sembra di capire che le modalità che usa per fermarci, per ostacolarci, per disincentivare la solidarietà siano le stesse, e anzi che stiano pian pianino alzando il tiro.
Quali sono le difficoltà a entrare e poter rimanere all'interno della regione, confini con la Turchia, per associazioni come la vostra?
Allora, io quando mi sono laureato in triennale in filosofia sono andato in Palestina, ed è il luogo che più mi ha ricordato Malko Tarnovo, cioè la zona sud della Bulgaria. Cioè, no, di sicuro non mi ha ricordato l'Europa rispetto a presenza poliziesca, nel senso che ci sono checkpoint, ci sono pattuglie, le pattuglie ormai conoscono i nostri mezzi, quindi ci pedinano, ci seguono, ci fermano nei checkpoint, ci portano in caserma, ci interrogano, ci arrestano. Credo che abbiamo passato più tempo con la polizia bulgara in queste vacanze di Natale che tra di noi, forse, e quindi crea grossi problemi sia a livello logistico, di denaro, di pressione psicologica. Quindi di mezzi li hanno e li usano tutti. Sono molto aggressivi. Poi in realtà noi ovviamente sappiamo di essere privilegiati, quindi riusciamo a malapena a immaginare cosa potrebbero fare quando non sono coinvolti europei, ma sono coinvolti solo persone del Medio Oriente.
Ma hai trovato anche delle analogie fra gli strumenti di repressione e di controllo in Palestina e quelli al confine bulgaro, proprio dal punto di vista fisico, come strutture, checkpoint, muri, filo spinato e via discorrendo?
Sicuramente in Palestina sono molto più all'avanguardia.
Raffinati.
Sì, sì, sì. Dopodiché, purtroppo, quello è un modello che si è diffuso. Esportato, redditizio in tutto il mondo. Lo si vede da decenni con il filo spinato in Val di Susa, i programmi di intelligenza artificiale per il riconoscimento dei volti, quindi le telecamere, le strutture dove queste persone vengono recluse, i mezzi che utilizzano. Quindi sicuramente ci sono delle analogie, c'è un mercato molto redditizio, e quindi che sia la migrazione o che sia la guerra, non c'è bisogno che lo dica io, ecco, sono mercati redditizi.
Ma c'è consapevolezza presso questi giovani, queste giovani persone in movimento, che quello è un confine particolarmente difficile, pericoloso? Cioè, perché da quello che era quello bosniaco la rotta si è più spostata da quel versante lì, anziché magari altri confini meno presidiati. È più difficile arrivarci?
Allora, dovremmo chiedere queste cose alle persone in movimento che hanno fatto la rotta, perché non voglio parlare a nome loro. Io non ho una risposta a questa domanda, cioè non sono stupidi, si parlano, ci sono chat, ci sono modi di scambiarsi informazioni, quindi sicuramente sanno che non è una passeggiata, però io non so se lo sanno dall'origine, cioè da quando decidono di partire dal paese di provenienza, o se lo scoprono. E io, la mia paura è che lo scoprano durante il viaggio e se ne rendono conto. Il gruppo di quelle tre persone che sono, non so se dire state uccise, morte, comunque tre, si sono accorti che probabilmente era impossibile e hanno deciso di tornare indietro, e adesso noi sappiamo che sono arrestate a Edirne, e gli altri invece hanno voluto continuare, quindi sono mille poi le scelte individuali, le storie di vita, quindi però da un lato mi verrebbe da dire di sì, che non sono stupidi e si informano, e dall'altra però può essere anche che vengano in parte ingannati da magari trafficanti che magari gli dicono ma no, devi camminare solo un paio d'ore poi arriviamo, e poi magari succedono altre cose lungo il tragitto.
C'è stata una chiusura di altre rotte attraverso sistemi di maggiore repressione in Bosnia o in Bielorussia?
I confini sono vivi e cambiano velocemente, cambiano anche per strategie sia di repressione, quindi proprio di strumenti, di mezzi, di uomini che vengono messi, scelte politiche che vengono prese e anche possibilità. Nel senso che anche qui non dico niente che non sapete già, c'è molta corruzione, quindi nel momento in cui la criminalità organizzata riesce a creare dei canali relativamente sicuri con pezzi di altri poteri, definiamoli così, quelli magari e funzionano, iniziano a spingere in quella direzione là, quindi sono tante variabili che poi creano davvero una cosa che si io avevo scritto un articolo 2 anni fa dove dicevo forse sta finendo, perché stavano finendo i passaggi dalla Bosnia alla Croazia, è finita la rotta balcanica, e sono stato di un'ingenuità infinita, perché i motivi per cui questa rotta esiste sicuramente non sono terminati e semplicemente cambia, muta per una serie infinita di fattori, infinita no, però numerosa di fattori.
Si è spostata anche verso sud, ma viene scelta perché quella attraverso il Mediterraneo è diventata sempre più difficile e pericolosa.
Sì, prima Adriano diceva ci sono persone marocchine, e tra l'altro abbiamo notato che la polizia bulgara era ancora più aggressiva con i marocchini, perché diceva, l'implicito non lo diceva a parole, ma l'implicito era: che ci fate qua? Perché passate da qua per entrare in Europa? Passate dalla casa vostra, dalla Spagna, dal Mediterraneo. Quindi su questo io ci ho visto proprio dell'inimicizia. Lo fanno perché molti hanno il terrore del Mediterraneo. Cioè, noi avevamo incontrato un signore che ci aveva detto che aveva provato una volta, che era naufragata la barca, e poi ovviamente se riesce a scampartela mi chiedo chi ritenterebbe allo stesso modo, e quindi preferiscono magari passare dalla Serbia. Poi ci sono dei canali strani, perché noi abbiamo trovato russi, abbiamo trovato cubani, sono molti, cioè in proporzione assolutamente minima rispetto ai siriani, pakistani, iracheni, però ci sono, perché magari hanno il visto che gli permette di arrivare in Russia o in Serbia, e poi dalla Russia e dalla Serbia cercano di arrivare in Italia passando da Trieste o dall'Austria. Quindi si incontrano mondi. Infatti Gianandrea e Lorena chiamano la piazza di Trieste la piazza del mondo. Continuiamo a scendere, quindi da febbraio in poi, e poi per il resto dell'estate. Sicuramente servono persone... insomma, che ascoltano per esempio Radio Blackout, insomma, che non siano la loro prima esperienza, perché il contesto è molto complesso, è molto difficile, però questo, come dicevo prima, non è che ci facciamo insomma, che la diamo vinta alla controparte. Dobbiamo sicuramente organizzarci bene al meglio, in modo da ridurre i rischi, da massimizzare i risultati. E quindi se c'è qualcuno, certo, in ascolto interessato,
basta salvarne uno, la gratificazione.
Sì, poi io penso di star parlando a persone che hanno una consapevolezza che io me la sogno, però non è che ovviamente uno deve avere l'approccio salvifico cristiano, però sì, cioè per esempio a noi non ha sconvolto l'arresto, cioè nella misura in cui abbiamo salvato un ragazzo che stava per morire di freddo, ovvio che la metti su una bilancia e dici ma sì, ma sti cazzi, certo. Il problema è stato la notte successiva, dove per tutta la notte abbiamo cercato di raggiungere i pin e le posizioni che ci avevano dato i ragazzi, e la polizia ci ha fermato una serie di volte, minacciandoci, urlandoci addosso, sono stati ovviamente aggressivi. E poi trovi il corpo di queste persone, che io dico sempre questa frase, ma perché la sento dentro di me, cioè hanno l'età dei miei studenti, cioè, e li trovi morti in mezzo a una pozzanghera o con la neve addosso, e dato che è puro culo dove nasciamo, questa cosa non deve accadere, punto.
Sì, non lo decidiamo noi, ma poi una cosa impressionante è che ci sono paesi come la Cisgiordania, ma anche i paesi vicino a quelli, al Sudan, che stanno, il Kenya, che accogliono centinaia di migliaia di profughi, e sono paesi sicuramente con delle strutture molto più fragili, diciamo così, di quelle europee, mentre invece l'Europa non riesce proprio, come dire, a digerire questo flusso, e nonostante poi l'esempio che hanno dato con il caso degli ucraini.
Il problema è che la destra ha usato e usa e userà probabilmente la questione migratoria come cavallo di battaglia per continuare a crescere nei numeri. Come nemico esterno e interno funzionano molto bene, sono deboli, non si possono difendere, e questo purtroppo paga elettoralmente. Finché pagherà elettoralmente, da un lato li fanno arrivare per poterli sfruttare nei campi a Saluzzo, a Rosarno, e dall'altra invece fanno di tutto per dirsi: noi difendiamo i confini dalla minaccia di ragazzini di 12 anni che cercano dove andare a scuola, dove imparare una lingua, dove fare un lavoro, o magari di avvicinarsi alla famiglia. Il ragazzo che abbiamo salvato ha lo zio che lavora qua a Porta Palazzo, che fa il macellaio, e gli si cambiava il viso quando gli parlava. Il suo sogno era venire a Porta Palazzo a fare il macellaio. Io non vedo l'ora di rincontrarlo, così insomma per scambiare un pezzo di vita, per rivivere anche insieme. Cioè, secondo me ci farebbe bene sia a noi che a loro ritrovarci in un ambiente umano e ritrovarci come esseri umani, e per creare poi, certo, solidarietà sempre per una visione trasformativa, conflittuale, però si parte dal riconoscimento di essere umani.
Bene, direi che insomma abbiamo dato, sì, dato un quadro molto vivace, diciamo così, di quello,
vivace,
di quello che è successo, vivo, insomma. E rimaniamo con questa richiesta di umanità, diciamo, che mi sembra abbastanza fondamentale in questi, sì, tempi.
Restiamo umani, lo diceva Vittorio Alzoni. Sì. Direi che è un buon punto di partenza. Grazie mille.
Grazie a te.